Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie sull'Afghanistan che oggi raggiunge l'ultima puntata di questo lungo viaggio che ci ha accompagnati dal XIX secolo, dalle guerre anglo-afghane, attraverso un XX secolo molto complicato, fino, come arriveremo oggi, praticamente ai giorni nostri, che ovviamente non sono giorni di pace per l'Afghanistan. Nella scorsa puntata ci eravamo fermati nel nostro racconto degli ultimi 20 anni al momento in cui gli Stati Uniti nel 2011 iniziano progressivamente ad annunciare il loro ritiro. Erano stati 10 lunghi anni, 10 anni in cui gli statunitensi, prima sotto Bush e poi sotto Obama, avevano cercato di pacificare un Afghanistan in cui avevano installato un governo amico, un governato all'epoca da Karzai, un tentativo che era fallito, anche quando sotto Obama i numeri dell'esercito statunitense erano cresciuti fino a 100.000 uomini, un fallimento di cui avevano fatto parte anche molte forze di altri stati della NATO, cioè tra cui, ad esempio, anche l'Italia. Oggi ripartiremo da qua, ripartiremo da quelle decisioni del 2011, parleremo di cosa è successo negli anni successivi e come mai il ritiro, che sulla carta doveva essere un ritiro mediato, un ritiro in cui l'Afghanistan sarebbe rimasto nelle mani del suo governo, si è trasformato invece in una disfatta, chiudendo questa lunga trattazione e, come vi dicevo, arrivando ai giorni nostri, tornando a un Afghanistan controllato dai talebani. Dopo la sigla partiamo a capirne le cause.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Come abbiamo raccontato nelle scorse puntate, vi dicevo, l'esercito statunitense aveva progressivamente impegnato sempre più uomini nella lotta in Afghanistan. Si era partiti da poche decine di migliaia iniziali, erano poi saliti a 25.000 entro il 2009, poi erano diventati 50.000, nel 2010 avevano raggiunto i 100.000 e poi era iniziato il progressivo ritiro. Questo ritiro raggiungerà il suo culmine il 28 dicembre del 2014, quando gli Stati Uniti, insieme agli alleati della NATO, dichiareranno terminata la guerra in Afghanistan, o meglio, dichiareranno terminata quella lunga operazione che era iniziata proprio con l'arrivo in Afghanistan degli americani e che era poi proseguita appunto fino al 2014, dichiarando altresì che ormai tutte le postazioni mantenute dall'esercito statunitense e dagli eserciti dell'ISAF, ovviamente un'altra missione che era terminata in contemporanea a quella americana, erano ormai passati di mano ed erano passati sotto il controllo dell'esercito afghano, che ormai controllava tutti i caposaldi del paese. In realtà si era ben presto resi conto, tra il 2010 e il 2014, che le cose non stavano esattamente così e che man mano che le forze occidentali si ritiravano dalle zone dell'Afghanistan, molto spesso queste, invece che essere prese completamente in carico da parte delle forze afghane, finivano per diventare preda di una guerra tra il governo di Kabul e i talebani, con il risultato che nel 2016 addirittura si poteva dire che i talebani erano arrivati a controllare addirittura il 12% del paese, mentre al governo rimaneva direttamente sotto il controllo poco più del 50%, mentre il resto era zona contesa. I risultati furono due dal punto di vista militare. Il primo è che gli Stati Uniti, in realtà insieme agli alleati della NATO, decisero che se erano usciti dalla porta potevano rientrare dalla finestra, perché dopo aver posto fine alla missione di guerra decisero che era tempo di iniziare una nuova missione, ovviamente con numeri molto più limitati, che però sarebbe rimasta sul campo in Afghanistan almeno fino al 2021, continuando lo sforzo con i talebani, ovviamente appoggiando l'esercito afghano che ufficialmente prendeva il comando delle operazioni, dato che si temeva altrimenti un collasso del governo di Kabul. Il secondo aspetto militare importante è che da questo momento si accentua un processo che era già iniziato negli anni precedenti con la nascita di grossi gruppi di mercenari, diciamolo chiaramente, il termine esatto è contractors, diciamo mercenari così mi sembra decisamente più chiaro, che inizieranno ad assicurare la protezione di alcune zone dell'Afghanistan. Questi contractors erano al soldo di compagnie private che lavoravano in Afghanistan, molto spesso nella ricostruzione, talvolta erano al soldo del governo afghano che li utilizzava proprio sul territorio. Altre volte addirittura venivano impiegati dalle stesse forze della NATO che appaltavano a queste società di protezione, tra virgolette, privata, la gestione di alcune zone calde o di alcune situazioni su cui non vi erano abbastanza truppe da poter impegnare. Molto spesso questi contractors non sbucavano dal nulla, ma erano soldati che avevano già combattuto in Afghanistan negli anni precedenti, sotto l'egida dell'ONU, sotto l'egida dell'esercito americano, quindi come soldati normalissimi, e che poi, una volta terminata la missione, si erano appunto riciclati come mercenari, continuando a fare lo stesso lavoro, molto spesso semplicemente pagati meglio. Il che direi che per loro andava niente male. Ovviamente questa situazione non farà che accentuare ulteriormente quel dissenso di cui vi ho già parlato nella scorsa puntata, dato che nel momento in cui si pensava che l'esercito occidentale si potesse ritirare, e questo invece non avviene, perché anzi nascono tanti piccoli eserciti occidentali, la cosa viene vista come un proseguimento dell'invasione da parte di una parte del popolo afghano. Dall'altra parte però questo mantenimento di truppe era obiettivamente necessario, perché già dal 2012-2013 i talebani iniziarono ad incrementare i loro attacchi e addirittura nel 2015 giungeranno ad occupare alcune zone, tra cui la cittadina di Kunduz, portando a termine un'occupazione a cui l'esercito afghano non riuscirà in nessun modo a rispondere, tanto che si combatterà per alcuni mesi con i talebani che sembravano averla meglio, fino a quando l'arrivo delle truppe americane non riuscirà a ristabilire la pace. Ma di scontri come questi ne avvengono tantissimi in questi anni in Afghanistan, in cui più e più volte l'esercito afghano dimostra di non essere in grado di rispondere adeguatamente alla minaccia talebana. Intanto però l'Afghanistan stava cambiando, innanzitutto cambiando a partire dal suo governo. Nel 2014, infatti, a prendere il posto di Hamid Karzai, che non poteva più ricandidarsi dopo due mandati, ma che rimarrà un uomo importante in Afghanistan, sarà Ashraf Ghani, che per intenderci è lo stesso presidente che ha lasciato l'Afghanistan con l'arrivo dei talebani, così ci capiamo, che durante le elezioni del 2014, si scontrò ancora una volta con Abdullah Abdullah. Ve lo ricordate? Quello che nel 2009 era stato battuto con i brogli da Karzai e che poi aveva rinunciato al ballottaggio dicendo che non ci poteva essere abbastanza libertà. Cosa succede nel 2014? Che al primo turno vince Abdullah Abdullah senza raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, ma poi al ballottaggio vince Ashraf Ghani, anche qui accusato insieme a tutta la sua fazione di aver messo in atto tutta una serie di accorgimenti, tra virgolette, diciamo pure brogli, per avere per riuscire a conquistare il controllo dell'Afghanistan. Insomma, ancora una volta un governo probabilmente nato dai brogli, in faccia al fatto che in qualche modo in Afghanistan fosse arrivata la democrazia. Questo governo, da una parte, chiederà più volte agli americani di aiutarli contro i talebani. Dal 2015 inizierà anche una politica diversa di attacchi ai talebani. Se non è più possibile distruggere i loro roccaforti, si cerca almeno di distruggere le basi economiche del loro impero e inizieranno una serie di attacchi contro i grandi campi di oppio di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, i cui effetti però saranno abbastanza limitati, ma saranno comunque degli attacchi per così dire vendibili all'opinione pubblica americana, a cui veniva raccontata la storia che i talebani erano diventati un'organizzazione criminale tout court dedita anche al commercio di oppio, dimenticandosi che quel commercio e quella produzione veniva fatta anche nelle zone controllate dal governo, ma questo ve lo lascio come interpretazione mia. Dall'altra parte però Ashraf Ghani iniziò un tentativo di riconciliare le varie posizioni, tentativo che, se vi ricordate, era già stato iniziato da Hamid Karzai, che, se fu inutile dal punto di vista dei talebani, questi continueranno a rifiutarsi di trattare con il governo di Ghani, ritenendo che sia un governo direttamente del tutto non autonomo, un governo fantoccio degli Stati Uniti, piuttosto avrebbero preferito trattare con gli Stati Uniti, dall'altra parte gli permise di reincamerare all'interno del governo alcuni di quei capi, alcuni di quei comandanti militari che avevano continuato ad avversare il governo del suo predecessore pur senza entrare mai all'interno dei talebani. Tra cui nel 2016, nella scorsa puntata mi ero sbagliato, l'ho messo nel 2010, ma nel 2016 Gulbuddin Hekmatyar, che proprio nel 2016 entrerà nel governo. Fateci caso, stiamo parlando di personalità che hanno letteralmente attraversato 30 anni di storia afghana, iniziando come dei capi mujahideen, quasi 40 anni contro i sovietici, e finendo a fare o i membri del governo o gli oppositori di quel governo nel 2021. Metà anni 80, 2021, tanto per darvi un'idea. Dato che abbiamo iniziato a citare di questi grandi vecchi, tra virgolette, anche i talebani però iniziano una vera e propria campagna acquisti, anche perché dal 2014 in poi a tutti gli effetti diventano l'unica vera espressione di opposizione contro il governo centrale, riuscendo a riunire sotto di sé tutte le altre sigle, tra cui una delle più importanti è il cosiddetto network o il gruppo di Haqqani. Se ricordate, questo gruppo era nato anche lui all'epoca della guerra contro i sovietici, dell'invasione sovietica, e era stato considerato per anni dagli Stati Uniti uno dei loro principali attori nell'ambito afghano, tanto che addirittura Charlie Wilson, lo ricordate, il depopolitico americano che aveva fatto da tramite, a cui è stato dedicato un film, considerava proprio questo gruppo uno dei più fedeli agli Stati Uniti e si era più volte recato in Afghanistan proprio ospite loro. Anzi, erano stati anche loro che gli avevano organizzato quel suo sogno da bambino di abbattere con un razzo un elicottero sovietico, che fortunatamente non era riuscito a fare. Insomma, questi erano passati da essere i più grandi alleati degli americani a diventare dei nemici del governo sostenuto dagli americani e, attraverso i talebani, anche combatterci direttamente contro. Come vedete, le cose cambiano più volte. A far parte del governo faceva parte Dostum, il generale Dostum, faceva capo la fazione dei Mujahideen, a capo della quale c'era il figlio del generale Massoud, che invece era morto nel 2001. Insomma, come vedete, una situazione che più o meno vede sempre le stesse famiglie, gli stessi centri di potere, contendersi il controllo del paese. In realtà, in questi anni, viene introdotto dal 2015 anche un altro attore in Afghanistan, e questo attore in Afghanistan, ma in realtà in tutta la zona medio orientale, è lo Stato Islamico. IS, o se volete un po' più volgarmente, perché siamo partiti da lì e più o meno tutti lo conosciamo così, l'ISIS. L'ISIS, facenti capo ovviamente al suo comandante, il suo come autonominato califfo al-Baghdadi, fin dal 2014-2015 aveva iniziato a penetrare in Afghanistan, creando dei centri di reclutamento, i quali fin dall'inizio erano andati in opposizione ai talebani. Perché in opposizione ai talebani? Perché ovviamente uno direbbe, ma come? Due partiti estremisti, entrambi sunniti, perché sono in opposizione? Per ovviamente motivi di potere. Ovviamente entrambi avevano agende diverse, entrambi puntavano alle stesse reclute, entrambi puntavano allo stesso potere. Ma se al-Baghdadi aveva questo sogno di un califfato universale che riunisse tutte le genti islamiche, dall'altra parte i talebani preferivano concentrarsi sul prendere il potere, tra virgolette, a casa loro, in Afghanistan. Il risultato fu che nel 2015-2016, mentre l'IS o l'ISIL-K, che era il nome con cui veniva chiamato lo Stato Islamico in questa zona, iniziava ad acquisire sempre più potere in Afghanistan, giungerà addirittura a controllare un'intera provincia, quella in cui sorge Jalalabad, inizierà ad esserci una specie di strana alleanza contro l'ISIS tra gli Stati Uniti e proprio i talebani, che trovandosi di fronte a un nemico in comune, inizieranno a combatterlo praticamente in contemporanea, secondo alcuni addirittura condividendo una parte dell'intelligence e in qualche modo anche cercando di evitare di scontrarsi l'uno contro l'altro mentre si scontravano contro l'ISIS. Gli attacchi saranno ovviamente molto diversi. Ad esempio, gli Stati Uniti cercheranno di attuare una serie di bombardamenti a tappeto per distruggere, così come hanno cercato di fare con i talebani, le basi dell'ISIS in Afghanistan. Utilizzeranno anche quella che è la più grande bomba non nucleare mai utilizzata, la bomba Moab, metto qua l'immagine così vedete quanto è grande, così ve lo lascio come curiosità. Dall'altra parte i talebani invece inizieranno addirittura delle vere e proprie campagne che nel 2018 gli permetteranno, grazie anche all'indebolimento dell'ISIS in tutto il Medio Oriente, di riconquistare le roccaforti, tra l'altro con un tacito appoggio americano che, come richiesto, eviterà di bombardare quelle zone mentre c'erano i talebani, i quali riconquisteranno quelle roccaforti e ovviamente le terranno per sé invece di restituirle al governo centrale. Chi controllava però questa zona, che come vi dicevo prima nel 2019 ormai era il 12% dell'intero Afghanistan? Chi era a capo dei talebani? Innanzitutto non c'era più Mullah Omar, che probabilmente aveva già lasciato il potere nel 2011, ma che sicuramente nel 2013 era morto di tubercolosi, anche se ne lo sapremo solo nel 2016, quando verrà annunciato. Intanto questi era stato sostituito da Akhtar Mansur, il quale per circa 3 anni, dal 2013, forse 2011, fino al 2016, aveva controllato i talebani, fino a quando il 21 maggio 2016 non era stato ucciso da un drone statunitense. A questo punto era stato sostituito a sua volta da Akandrada, il quale per intenderci è quello che attualmente si autodefinisce l'emiro dell'Afghanistan, attuale capo dei talebani, attuale leader di tutto l'Afghanistan. Così ci siamo fatti un'idea, ci sono stati quindi 3 leader dei talebani. Questi 3 leader dei talebani dal 2017 iniziano finalmente a trattare, non con Ghani, perché quello, come vi dicevo prima, assolutamente no, i talebani non tratteranno mai con il governo, o meglio, in un'unica eccezione, nel 2018 ci sarà una trattativa che porterà a un breve cessate il fuoco, che però durerà pochissimo, pochi giorni, con la ripresa poi degli scontri. Assolutamente no, inizieranno a trattare con il governo americano. Governo americano che intanto è cambiato di nuovo, perché anche Obama ha finito i suoi 2 mandati e nel 2017 è stato sostituito da Trump, da Donald Trump. Ora, immagino che tutti lo sappiate, Donald Trump è l'uomo che porterà a termine questi accordi e lo farà in una visione già annunciata al momento delle elezioni, nel momento in cui concorreva per la carica di presidente, la cosiddetta visione dell'America First. America al centro di tutto, Stati Uniti al centro di tutto, che prevedeva tra le altre cose anche il progressivo disimpegno da tutte quelle zone che non erano considerate strategicamente importanti proprio per gli Stati Uniti. In realtà per quanto riguarda l'Afghanistan, inizialmente la sua politica non era stata così chiara, perché prima aveva aumentato gli uomini sul territorio, passando da 11.000 a 14.000, poi aveva attaccato violentemente i pakistani, lo sapete che Trump ha sempre avuto questo modo di far politica estera molto, diciamo, attivo, molto diretto, accusandoli di aiutare i talebani, proteggere i terroristi, eccetera, eccetera. Poi però aveva iniziato a dar mandato ai suoi diplomatici in loco di iniziare a cercare dei colloqui proprio con i talebani, che erano iniziati ufficiosamente nel 2018, ma che poi dal 2019 si erano spostati a Doha, che era negli Emirati Arabi, che aveva iniziato ad accogliere questi trattati, divenendo a quel punto ufficiali. Il 29 febbraio del 2020 quelle discussioni avevano portato a dei veri e propri accordi, cosiddetti accordi di Doha, firmati ufficialmente in quel giorno e che sancivano il progressivo abbandono da parte degli Stati Uniti dell'Afghanistan. Erano degli accordi che a tutti gli effetti davano pochissime garanzie agli afghani, anche perché, per volontà probabilmente di entrambi, erano stati firmati senza minimamente interpellare il governo legittimo di Ghani, il quale si affrettò a disconoscerli, si affrettò a dire che non avrebbe seguito quelle che erano le indicazioni statunitensi, perché gli accordi prevedevano anche uno scambio di prigionieri, che inizialmente il governo di Kabul negò e che alla fine, forse proprio su pressione americana, fu costretto a concedere. Dall'altra parte, quegli accordi non assicuravano in nessun modo che i talebani sarebbero pacificamente entrati nel governo, ma in realtà lasciava praticamente mano libera a loro per la presa dell'intero Afghanistan. Una volta che furono firmati questi accordi, gli effetti furono 3. Innanzitutto iniziò a smantellarsi definitivamente quello che ancora rimaneva delle varie basi occidentali. Anche l'operazione per la protezione dell'Afghanistan andò progressivamente a terminare e le truppe vennero progressivamente rimpatriate. Il secondo punto fu che i talebani, per aver firmato questo accordo con gli statunitensi, in realtà persero una parte della loro base, quella base più estremista che avrebbe voluto piuttosto ammazzarli tutti gli americani, ma mai trattarci. Base estremista che andò a rimpolpare le fila dell'ISIS, o meglio dell'ISIL-K, quindi dell'ISIS in Afghanistan, e dall'altra parte anche di Al-Qaeda, che dopo la morte di Osama Bin Laden si era progressivamente staccata dai talebani, forse anche proprio per volontà talebana, per evitare di apparire ancora una volta troppo legati a questi movimenti terroristici. Peraltro, la promessa di non aiutare, non appoggiare movimenti terroristici, non ospitarli in Afghanistan, era stata una delle promesse che avevano fatto i talebani proprio per firmare gli accordi di Doha. Promessa che sono molto curioso di vedere se nei prossimi anni manterranno. Ma ripeto, questo è un pensiero mio. Il terzo punto, molto importante, è che ovviamente il modo in cui erano stati raccolti quegli accordi a tutti gli effetti tolse il terreno sotto i piedi al governo legittimo, che appariva in qualche modo essere nulla più di un fantoccio. Il risultato fu che mentre le truppe occidentali se ne andavano, quelle talebane si rinforzavano sempre di più e nel maggio del 2021 lanciarono l'offensiva finale per la conquista dell'Afghanistan. Ora, vi ricordate che una cosa del genere era già successa qualche anno prima, nel 1989, quando le forze dei Mujahideen, dopo che i sovietici si erano ritirati, anzi mentre stavano ancora ritirandosi, avevano lanciato il loro attacco contro il governo comunista di Kabul per riconquistare il paese. Cos'era successo all'epoca? Era successo che dopo aver avuto successo lontano dalle città, quando avevano assalito la prima grande città, cioè Jalalabad, erano stati battuti e per questo fermati per quasi 2 anni. Questa volta invece succede esattamente il contrario. Perché? Nel maggio iniziano i primi scontri. Ad agosto, dopo aver preso il controllo di quasi tutti i territori non cittadini del paese, anche perché lì rimanevano le ultime forze occidentali, le forze dei talebani iniziarono ad investire anche le grandi città. Ovviamente la prima a cadere fu Kandahar, che era da sempre una delle loro roccaforti, ma mentre gli occidentali si aspettavano che a questo punto sarebbe iniziata una lunga guerra tra le due fazioni, la situazione degenerò in maniera rapidissima. Il 14 agosto a cadere fu Mazar i Sharif, nel nord, vi ricordate, era la roccaforte di Dostum, il quale insieme ai suoi uomini fuggì oltre confine. Ancora una volta, come era già capitato in passato. Caduto a Mazar-i-Sharif, i talebani ebbero semplicemente strada aperta per il resto del paese. Ormai Kabul era isolata, ormai gli occidentali se ne stavano andando, l'esercito afghano, che aveva visto i talebani non solo resistere per 20 anni agli americani, ma anche nel giro di 3 mesi praticamente conquistare 2/3 del paese, l'esercito afghano decise che non aveva quasi più senso combattere. E così, ad agosto, una dopo l'altra, quasi tutte le unità dell'esercito afghano abbandonarono le armi e o tornarono a casa o addirittura si unirono ai talebani. Al mattino del 15 agosto cadrà Jalalabad e Kabul rimarrà praticamente isolata, chiusa da nord e chiusa da sud. Ma non resisterà molto. Secondo quanto viene raccontato, Ashraf Ghani in quei giorni aveva cercato più volte di rimettere insieme il suo governo, composto dai vari signori della guerra, cercando in qualche modo di organizzare una resistenza. Ma ormai il suo governo non esisteva più, si era dato alla macchia, era fuggito, ognuno nelle sue roccaforti, chi per combattere, chi per scappare. E il risultato sarà che alle 2 del pomeriggio dello stesso 15 agosto, quindi lo stesso giorno in cui era caduto Jalalabad, anche Kabul si arrenderà con i talebani che entreranno in città ottenendone il pieno controllo. Le ultime immagini che rimarranno di quei giorni ce l'avete ancora tutti negli occhi. Dal 16 di agosto gli statunitensi e gli occidentali controlleranno solo più l'aeroporto di Kabul, in cui fiumane di gente si riverseranno cercando di scappare dai talebani, ma il 30 di agosto l'ultimo soldato americano lascerà l'Afghanistan. Qualcuno dirà missione compiuta, in realtà gli americani erano arrivati 20 anni prima per scacciare i talebani, se ne andranno con i talebani, che addirittura controllano quasi più del territorio che avevano nel 2001. La guerra però non è terminata. Come sapete, i talebani ancora si trovano a dover combattere una guerra contro chi ancora resiste al loro controllo, quindi soprattutto nel nord, tra cui ad esempio il figlio del generale Massoud, ma anche una guerra interna, perché quel esercito dello Stato Islamico che si erano trovati a fronteggiare, ora che i talebani sono tornati a essere il governo afghano, a tutti gli effetti, sono diventati un'organizzazione terroristica che attacca questo governo, in una vera e propria lotta tra chi è più estremista. L'Afghanistan si trova probabilmente quindi riavviato a una situazione di discreta instabilità, una situazione in cui, seppur in maniera meno rapida e forse meno violenta, diciamo che hanno probabilmente un ufficio stampa migliore, i talebani stanno cercando di riportare il paese indietro di 20 anni dal punto di vista dei costumi, dal punto di vista delle abitudini, della morale, e ovviamente lo fanno dovendo subire anche le proteste di una parte della popolazione che in questi 20 anni ha conosciuto una qualche forma di libertà, libertà parziale della morale, dei costumi, e che forse non vuole tornare indietro. Ma cosa succederà in Afghanistan? Lo vedremo ovviamente succedere solo nei prossimi anni. È una storia che temo sarà da continuare a raccontare, ci sarà ancora molto da dire, molto da scrivere, ci saranno altri attori, ci sarà probabilmente la Cina. C'è già la Russia, che in realtà già da qualche anno ha più o meno riconosciuto i talebani come un loro interlocutore e che addirittura aveva collaborato con loro in degli attacchi a dei movimenti estremistici sorti al confine proprio tra i territori dell'ex Unione Sovietica e l'Afghanistan stesso, quindi insomma ha già da tempo riconosciuto loro come un interlocutore anche in funzione antiamericana. Parleremo ancora del Pakistan, insomma sarà un qualcosa di molto complesso. Vedremo come andrà a finire. Si può dire però chiaramente che nonostante i numeri che vi avevo raccontato nella scorsa puntata per quanto riguardava la sanità, l'istruzione, eccetera, la missione americana, la missione della NATO in Afghanistan sia stata un completo fallimento, viste i risultati attuali. Io mi fermo qua. Faremo ancora una live dedicata a questo argomento, tra una decina di giorni vi darò poi appuntamento, cercheremo di rispondere a qualche domanda, cercheremo anche di provare a immaginare cosa potrebbe succedere in Afghanistan, ci sono vari motivi per parlarne, e chiuderemo questa lunga serie, che spero sia stata utile, spero di essere stato abbastanza semplice, buttando dentro quello che serviva e togliendo quello che per carità è interessantissimo, ma avrebbe un po' appesantito il discorso. Ora, se siete interessati, avete la vostra infarinatura, è tempo di andare a curiosare tra riviste, libri di geopolitica, siti di geopolitica, perché sull'Afghanistan c'è ancora tanto da approfondire e tanto da dire. Ma io per ora mi fermo qua. Se volete riascoltare questa pillola potete farlo qua, insieme a tutta la playlist, potete farlo sul podcast, anche lì c'è tutta la playlist. Potete ovviamente venirne a chiacchierare con noi sui social, su Instagram, su Facebook, sul gruppo Telegram. Se non volete perdervi le prossime pillole, le prossime serie, le pillole sparse, l'Ucronia, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video. Ma ovviamente, come vi dicevo prima, la cosa più importante è essere curiosi. Perché la storia del mondo, la storia dell'Afghanistan, la storia di tutti veramente i paesi è piena di storie incredibili, storie che meritano di essere raccontate e che valgono forse più di quelle storie che la fantasia di un qualunque scrittore, di un qualunque regista saprà mai mettere all'interno delle loro opere. Noi ci vediamo presto con nuova pillola di storia e con nuove serie qui sul canale. A presto! Ciao ciao!
Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.